Il posto delle parole per raccontare i tanti festival e noi raccontiamo anche un festival che ci piace particolarmente perché il posto delle parole ama i racconti ed è un festival che è dedicato al racconto nel senso lato, Festa del Racconto a Carpi e noi andiamo a curiosare attraverso i vari appuntamenti ed eccoci qua per raccontare, per anticipare un appuntamento che si svolgerà sabato 1 giugno per l'appunto a Carpi, alla Festa del Racconto, Guido Tonelli con un argomento importante e complesso, il non tempo da cui è nato tutto, il grande racconto delle origini. Guido Tonelli, buonasera.
Buonasera, buonasera a lei e ai suoi ascoltatori.
E benvenuto, benvenuto qui nel posto delle parole per raccontare ciò che lei dirà al suo pubblico sabato 1 giugno alla Festa del Racconto. Però prima di andare nell'argomento, Guido Tonelli, io vorrei rimanere per qualche istante sulla parola racconto. Lei ama la parola racconto?
Sì, l'amo al punto da avere messo questo sottotitolo al libro ultimo che ho scritto, Genesi, il grande racconto delle origini, e perché c'è sotto veramente qualcosa di fondamentale. Scrivo nel libro, e ne sono veramente convinto, che non sapremo mai in che linguaggio ha usato, né se era un anziano o un'anziana della piccola tribù, né in che occasione è avvenuto questo episodio, ma di certo nella storia dell'umanità c'è stato un momento decisivo in cui un individuo si è alzato, io lo immagino in una grotta scura circondato dai 10-20 membri del clan, e ha cominciato a usare parole in una forma inusuale, diverse da quelle dall'uso ordinario, utilitaristico, no? E ha legato con un filo di parole un racconto, mettendo insieme immagini, mettendo insieme suggestioni. Il fatto che abbia costruito la magia del racconto, lo immagino che raccontava l'origine dell'universo, raccontava un mito, raccontava una storia. E perché questo è un elemento decisivo? Perché nel momento in cui l'umanità si racconta, si dà una spiegazione del mondo e si colloca se stessa in una lunga genealogia, in quello stesso momento, io penso, nasce l'uomo per come lo conosciamo.
E in quel momento nasce l'uomo, e potremmo anche dire in quel momento rinasce l'uomo, perché ogni volta che si racconta c'è una nascita e c'è una rinascita. Ricordo ai nostri ascoltatori che Guido Tonelli è fisico al CERN di Ginevra e professore all'Università di Pisa. Ha ricevuto il Fundamental Physics Prize, il premio Enrico Fermi della Società Italiana di Fisica e la medaglia d'onore del Presidente della Repubblica. Tra l'altro lei è uno dei padri del bosone di Higgs e quindi ha tutti i diritti per parlare di origine, di non luogo e di non tempo. Ecco, lei poco fa, Guido Tonelli, raccontava di quell'uomo, ammesso che sia stato uomo, di quell'essere che si è levato in piedi e ha compiuto quel passo straordinario del cominciare a raccontare di se stesso, del mondo. Da lì è forse nato il mito, da lì la Genesi, perché noi esistiamo in quanto, come c'è scritto sulla Genesi, in quanto ci è stato dato un nome. E se ci è stato dato un nome, mi corregga se sbaglio, è perché qualcuno ci ha raccontato, qualcuno ci ha detto, e il sì. Dire è una cosa molto importante.
Sì, ci ha fatto inserendoci in un racconto, inserendo in un racconto maestoso, luminoso, le nostre misere esistenze, ha dato un senso a quello che facciamo, alla nostra giornata quotidiana, al nostro vivere, e ha costruito intorno a questo racconto una specie di scudo, una specie di arma invincibile, quello a cui ci aggrappiamo nei momenti della disperazione e della disgrazia. Se uno pensa un secondo, no? Perché siamo qui a discutere di cultura, ancora oggi, a milioni di anni di distanza, forse dai primi ominidi che hanno mosso le loro orme, diciamo, nella savana africana. Siamo qui a distanza di milioni di anni ancora a discutere di cultura, perché la cultura, cioè questo collocarsi nel mondo, questo avere una propria visione del mondo in cui si inserisce il singolo, il gruppo, la comunità, questa cultura è un'arma formidabile di sopravvivenza. Cioè, sicuro, aiuta a sopravvivere gli utensili, che potevano essere le scheglie, le rocce scheggiate, potevano essere i legni affilati, diciamo, va bene, ma l'utensile più formidabile per la sopravvivenza umana è questa consapevolezza di sé e di collocarsi in un racconto, giusto appunto, essere il termine di una lunga genealogia che si produrrà nel futuro, ed è questo che ti permette di sopportare i momenti più terribili, perché il racconto ti dà strumenti per affrontare il futuro. Basta pensare, che ne so, al popolo ebraico, no? Come ha attraversato le infinite persecuzioni aggrappandosi alla Bibbia. Ecco, io scrivo la Genesi oggi, non a caso imitando, riprendendo il titolo del libro più famoso del mondo, perché voglio che il racconto che la scienza fa delle origini dell'universo sia fatto proprio da tutti e dia a tutti strumenti ulteriori per affrontare le sfide del futuro.
E questo racconto lei si auspica sia fatto da tutti, perché poco fa diceva Guido Tonelli: la cultura è un'arma di sopravvivenza. Il racconto è un'arma di sopravvivenza, la parola, la lezione di Scheherazade ci viene utile sempre e comunque, no? Anche lì è stata una sopravvivenza. Ma andando ancora indietro nel tempo, Guido Tonelli, perché questo è un argomento affascinante, perché è un argomento che ci apre lo sguardo sull'infinito, perché andare indietro nel tempo forse è un po' come andare avanti, si apre l'infinito delle possibilità. Lei parlerà per l'appunto a Carpi sul non tempo da cui è nato tutto. Ecco, ci vuole far comprendere come entrare nella questione del non tempo, che è ancora forse prima ancora della Genesi.
Beh sì, diciamo, la scienza moderna ormai ci dice senza ombra di dubbio, con un'enorme quantità di dati che io un po' nel libro discuto, che diciamo lo spazio-tempo, quindi lo spazio in cui ci muoviamo e il tempo che scandisce la nostra esistenza, è in realtà un tutt'uno. Prima sorpresa, no? Sono due aspetti della stessa cosa. Seconda sorpresa, questo spazio-tempo che tutti i più grandi scienziati del mondo, compreso Einstein, immaginavano come eterno, no? Quindi pensavano al nostro universo, fatto di spazio-tempo, di pianeti, di massa e di energia, come un qualcosa che è sempre stato e sempre sarà, no? Oggi la scienza ci dice, ormai senza ombra di dubbio, che ha avuto una data d'inizio, cioè è nato, c'è stato un periodo in cui lo spazio-tempo si è sviluppato da una infinitesima, microscopica, la chiamo bollicina, no? Che si è espansa a una velocità spaventosa. Quindi per capire l'origine dell'universo materiale oggi, che ci circonda, dobbiamo riandare a quei tempi primordiali, perché l'universo attuale ha 13,8 miliardi di anni, è un'entità estremamente vecchia, e se vogliamo capire le sue caratteristiche dobbiamo risalire a quei primissimi istanti, proprio quando ancora lo spazio-tempo non esisteva, per studiarne le caratteristiche che ci permettono di capire come mai è arrivato a prendere questa forma.
E per arrivare a quei primissimi istanti, in che modo il bosone di Higgs ci ha aiutati, Guido Tonelli?
Beh, cioè, diciamo, in quei primissimi istanti ci si arriva con due vie, no? Una via è quella degli astrofisici e degli astronomi. Quando si osservano le più grandi cose che mente umana possa immaginare, prendo una galassia o un ammasso di galassie, o l'universo intero, si prendono telescopi, radiotelescopi e si guardano queste cose mostruosamente grandi, no? Ma queste cose sono molto lontane, e siccome sono molto lontane e la luce impiega un tempo molto lungo ad arrivare fino a noi, perché la luce ha una velocità elevatissima, non ha una velocità infinita, quindi quando io vedo una galassia che dista 1 miliardo di anni luce, molto distante, io la vedo com'era 1 miliardo di anni fa, e siccome vedo galassie che distano 13 miliardi di anni luce, io le vedo come erano agli albori dell'universo. Ma quindi gli astronomi, gli astrofisici vedono direttamente con i loro telescopi indietro nel tempo, no? Come era l'universo all'inizio, e lo fanno guardando oggetti enormi molto distanti. Noi fisici delle particelle facciamo l'opposto, noi guardiamo le cose più piccole che mente umana possa immaginare, studiamo il mondo delle distanze infinitesime, popolato da particelle elementari invisibili se non con gli strumenti più sofisticati che utilizziamo. Ma perché questo ci dice qualcosa dell'universo primordiale? Perché produciamo queste particelle attraverso collisioni, cioè acceleriamo protoni, li facciamo collidere e localmente si crea una densità di energia e di temperatura che assomiglia a quella dell'universo primordiale. Cioè in quei primi istanti di vita l'universo primordiale era estremamente denso, estremamente caldo ed era popolato da particelle che oggi non sono più disponibili attorno a noi. Io non posso andare al mercato a dire mi dà un mezzo chilo di bosone di X perché si sono estinti da miliardi di anni. Se voglio riportarli in vita per studiarli, devo ricreare l'ecosistema in cui la particella primordiale ritorna a vivere per una frazione di secondo, ben inteso, poi si disintegra e si decade in altre particelle, ma io riesco a fotografarla con i nostri apparati e a studiarne le caratteristiche. E la cosa meravigliosa è che le particelle che popolano l'universo primordiale che noi studiamo e le tappe dell'evoluzione dell'universo primordiale che studiano gli astrofisici, i due racconti, quando li mettiamo vicini, coincidono. Questo è incredibile, cioè si sovrappongono, no? due gruppi diversi che usano strumenti diversi, che studiano cose diverse, in realtà stanno raccontando la stessa cosa ed è il racconto che faccio nel libro della Genesi.
Libro della Genesi, ricordiamo, di Guido Donelli, è Genesi, il grande racconto delle origini, edizioni Feltrinelli. Però vorrei, mi perdoni, perché queste parole che lei ci ha fatto ascoltare sono parole straordinarie che ci rendono molto piccoli, però pur rendendoci molto piccoli ci danno una possibilità straordinaria. Lei poco fa, e vorrei ritornare su questo tema perché è di una curiosità straordinaria, lei diceva, sempre che abbia bene capito, quando voi puntate il telescopio e lo puntate su una galassia, vedete quella galassia com'era un miliardo di anni fa. Ecco. E la questione, lei, spazio-tempo è una questione. Puntando il telescopio, entrando in una macchina del tempo, oppure sbaglio, come sì, figura molto semplice.
Sì, alcune volte mi dicono, ma si può andare a guardare indietro nel tempo? E io gli rispondo, lo facciamo tutti i giorni. Cioè, noi guardando un cielo stellato, in realtà, non abbiamo la possibilità di vedere oggetti molto distanti, no? Ma le stelle che vediamo, che distano, diciamo, anni luce, anche le più vicine sono qualche anno luce, in realtà noi stiamo guardando la luce che è partita un anno fa, 10 anni fa, 100 anni fa. Cioè ogni volta che guardiamo un cielo stellato, anche con gli occhi nudi, vediamo fenomeni indietro nel tempo, no? Di cui ovviamente non ci rendiamo conto. È ovvio che se un telescopio, no, mi permette di andare a vedere oggetti così distanti, io raccolgo la luce, cioè i fotoni che vengono da questi oggetti, quei fotoni sono partiti miliardi di anni fa. Io vedo quell'oggetto in una posizione nella quale magari, diciamo, nell'evoluzione successiva si è spostato, si è disintegrato, no, non lo saprò mai. Io oggi vedo come era e dove era, diciamo, miliardi di anni fa. Quindi per certi versi, quando dico la fisica moderna, diciamo, produce concetti e meraviglie che fanno venire la pelle d'oca, diciamo, e che forse superano anche la fantasia degli scrittori di fantascienza più immaginifici. Dico questo, diciamo, la pratica scientifica, che pure è una pratica fredda, una pratica razionale, porta a delle emozioni incredibili, diciamo, perché ti mette a confronto con concetti che sono ovviamente molto diversi da quelli che usiamo nella vita ordinaria, no? Sulla pianeta Terra non abbiamo bisogno di queste cose, ma se ti sposti dal nostro angolino, se vai a esplorare le grandissime distanze cosmiche o se vai a esplorare le piccolissime distanze subnucleari, lì trovi dei mondi interi in cui vigono leggi completamente diverse da quelle a cui siamo abituati.
Guido Donelli, io penso che i nostri ascoltatori, ascoltando queste parole, da questa sera, ogni volta che noi si guarderà le stelle, le si guarderà in un'altra maniera, pensando a quella luce che arriva da chissà quanti anni. E tutto questo non toglie poesia, anzi, dal mio modestissimo parere, aggiunge poesia, aggiunge emozione.
Sono assolutamente d'accordo, diciamo, questo è poi il filo conduttore del libro e anche delle conferenze, di quello che dirò a Carpi. Cioè, la conoscenza scientifica più avanzata, che io ora cerco di raccontare a tutti con un linguaggio piano, come fossimo a una cena fra amici. Ecco, allora, ogni tanto quando siamo a cena fra amici, persone mi dicono: tu che sei fisico, mi spieghi questa cosa. E io ovviamente racconto senza equazioni, senza diciamo strumenti, simboli, no? Si parla con il linguaggio ordinario e vedo che si riesce a comunicare, cioè facendo lo sforzo di usare un linguaggio semplice, i concetti di base vengono acquisiti. Allora, questi concetti di base veramente rasentano non solo la filosofia, come è sempre stato, no? Fisica e filosofia sono state sempre molto vicine, no? Ma anche la poesia, la bellezza, e mi trovo io stesso di fronte anche ad alcuni grandissimi poeti come Shakespeare o come Leopardi, di cui ricorre appunto i 200 anni dell'infinito, a meravigliarmi di come alcune intuizioni dei grandi poeti, no, si avvicinino alle scoperte scientifiche più moderne, no? L'infinito di Leopardi è da questo punto di vista incredibile, ma anche Shakespeare che dice: tutto è fatto della stessa sostanza dei sogni, assomiglia a quello che abbiamo oggi, alla nostra idea moderna del mondo come stato di vuoto, un'idea scientifica, un concetto che viene da infinite misurazioni, che guarda, è come se chiudesse un cerchio che è stato aperto, no, da grande pensatore, diciamo, di 400 anni fa. Questo lo trovo assolutamente meraviglioso.
Altro che meraviglioso, tutto quello di cui siamo fatti della stessa sostanza dei sogni, e questo ha un carattere scientifico, quando noi con questa frase davamo sicuramente un valore emozionale, letterario e chi più ne ha più ne metta, ma non di certo un valore anche scientifico. Guido Tonelli, per raccontare il non tempo da cui tutto è nato, il grande racconto delle origini, sarà ospite alla festa del racconto a Carpi, sabato 1 giugno. Ma lei come si è avvicinato, Guido Tonelli, alla fisica?
Ma è stato un po' casuale, devo dirlo, l'ho detto già in altre interviste. Cioè, io non sono di quelle persone che da bambini sognavano di fare gli scienziati. Come tutti, io ero un bambino di campagna, di una famiglia di lavoratori, mia madre era contadina, mio padre era un ferroviere, quindi sono stato forse il primo di tutta la famiglia a poter andare a studiare, diciamo, perché il destino era, si faceva insomma le elementari, forse con le medie, e poi si andava a lavorare. A me è capitato per fortuna che la mia famiglia mi ha fatto andare al liceo, e lì al liceo avevo una passione sfrenata per la filosofia, per il greco, per il latino, mentre invece odiavo un po' la fisica, perché avevo un insegnante, una brava persona, ma insomma che non aveva passione per la materia, e quindi non avevo quell'idea di mettermi nella carriera scientifica, no? Magari volevo fare architettura, cioè c'è una grande passione tuttora per la bellezza architettonica, l'urbanistica, eccetera. E poi niente, è successo che per una serie di circostanze casuali, fisica mi veniva bene, mi veniva facile, e quindi insomma alla fine decisi di provare a iscrivermi a fisica. E forse la cosa che mi ha cambiato sono state due: una, la formazione logica che ho avuto dal liceo classico, dagli insegnanti di greco, di latino, di storia e filosofia, cioè che mi hanno insegnato a usare il cervello, a ragionare con rigore, no? Con un estremo rigore, e il rigore con cui si traduce una versione, o con cui si analizza un evento storico o una teoria filosofica, non è diverso dal rigore con cui si discute su una teoria scientifica, no? Poi trovi a Pisa dei maestri, insomma, intanto entri e vedi, che ne so, la firma autografa di Galilei, lì c'è la tesi di Fermi, e capisci subito che stai entrando in un posto particolare. E poi due maestri che ti guardano con quello sguardo e ti fanno, senza dirti nulla, ti fanno capire. Io vedo in te delle cose che tu neanche ti immagini, no? E allora scopri dentro di te che in realtà c'è una passione che loro hanno visto e tu no. E poi la senti crescere, e poi alla fine sono qua.
E alla fine si continua a cercare per il gusto di trovare, perché questo è proprio dell'animo umano, l'antica curiositas, che è l'arma più straordinaria che ha creato le più grandi scoperte. Che cosa dovremo scoprire prossimamente, Guido Tonelli?
Qui abbiamo, cioè la bellezza del nostro mestiere è questa, che mentre appunto celebriamo il trionfo della scoperta del bosone di Higgs, stappiamo le bottiglie di spumante, oppure dopo le onde gravitazionali, quindi è una fase veramente di grande effervescenza scientifica, ma come sempre succede, quando diciamo, il giorno dopo la scoperta mettiamo via subito i festeggiamenti e cominciamo a ragionare su cosa ci aspetta dopo. E i dubbi e le domande nuove che nascono dalle scoperte sono spesso enormi, no? Quindi ora, per esempio, che abbiamo scoperto il bosone di Higgs, il modello standard, cioè la nostra descrizione della materia, diciamo, è completa. Ma c'è una lista imbarazzante di fenomeni che non hanno spiegazione. Per esempio, non si sa dare spiegazione della materia oscura, che è una forma di materia invisibile che tiene insieme le galassie, quindi è presente ovunque, anche qui nella stanza in cui le sto parlando, ma non abbiamo la più pallida idea di cosa sia. Oppure, l'intero universo si espande e la sua velocità accelera, aumenta, no? Cosa che sembra che qualcosa stia spingendo tutte le galassie ad aumentare la loro velocità di espansione, cosa che ha lasciato perplessi tutti, perché non sappiamo spiegarla. E questa cosa che spinge tutto lontano da tutti la chiamiamo energia oscura, oscura perché appunto non abbiamo la più pallida idea. E questo, quindi, diciamo, quello che succede è un po' una storia che si ripete, no? Cioè, una volta che abbiamo digerito una serie di scoperte, le usiamo per fare altre scoperte. Quindi, per esempio, ora usiamo il bosone di Higgs, producendone a milioni, per capire se ci permette di studiare e di identificare la materia oscura, no? Oppure gli astrofisici, i fisici che hanno studiato le onde gravitazionali, gli astronomi, sono alla caccia, ora che hanno uno strumento ulteriore, che sarebbe la vibrazione dello spazio-tempo, per capire se questo strumento permetterà loro di capire l'energia oscura, no? Le scoperte di ieri diventano gli strumenti dell'indagine di oggi.
Guido Tonelli, prima di salutarci, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Ho riletto un bellissimo libro della mia adolescenza, che mi ha anche segnato, che è un libro che consiglio a tutti, lo considero uno dei più bei racconti e romanzi del Novecento. Grande Sertão di Guimarães Rosa, un autore brasiliano conosciuto ma non conosciutissimo, che è un'epica, è un romanzo di una bellezza diciamo travolgente, no? Che io paragono giusto appunto all'Iliade, cioè ai grandi poemi epici, no? È ambientato nel Brasile dei cangaceiros, quindi di questa specie di ribelli, cowboy, gangster, banditi, insomma, che popolavano il nord-ovest del Brasile, primi del Novecento, ma è un libro va letto, intanto è scritto con un linguaggio incredibile e poi la storia è piena di sorprese. Io l'unica, ecco, la posso solo paragonare alle grandi storie epiche.
Ed è effettivamente il Grande Sertão proprio una storia dove la parola epica ha una giusta cittadinanza, una giusta ragion d'essere. Grande Sertão, edizioni Feltrinelli di Guimarães Rosa, se non ricordo male. E intanto noi ricordiamo l'appuntamento del 1 giugno insieme con Guido Tonelli al Festival del Racconto per scoprire il grande racconto delle origini, partendo anche dal suo ultimo libro, edizioni Feltrinelli Genesi, il grande racconto delle origini. Grazie ancora a Guido Tonelli e buon lavoro.
Grazie a lei.